considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ci siamo alla vigilia del 25 aprile, festa nazionale importantissima. Festa che, ad esempio, nei centri recupero animali selvatici viene celebrata molto spesso con proprio la liberazione dei piccoli o grandi ospiti guariti e restituiti così alla natura e alla libertà. Lo trovo sempre un modo poetico e meraviglioso per celebrare questa data. Una per tutti, il centro recupero fauna il Petti Rosso di Modena, che proprio di questa data e di questo momento di liberazione fa uno dei momenti importanti anche di educazione ambientale, come fanno molto spesso questi luoghi. Ve ne ho parlato, ne ho accennato ieri, ma ieri in modo più esteso se ne è parlato a Calta di di un'iniziativa legata al 25 aprile, apparentemente, diciamo così, quasi potrebbe apparire quasi goliardica, e così non è. Si tratta dei gabbiani partigiani ed è la partecipazione a una gara in Belgio, una gara credo arrivata alla sua sesta edizione, di umani che imitano il verso degli uccelli. Per l'Italia, diciamo così, per la prima volta ci sarà Generazione Disagio, che è un collettivo di artisti che si muovono sulla scena italiana, e dovrei avere ora, grazie a Ira Rubini, il suono, anche perché parliamoci chiaro, io vado alla V, allora scusate, in diretta qui, ecco qua, perché qui adesso i nostri ospiti capiranno di cosa stiamo parlando, un secondo solo. Sono due, sì, aspetta che c'è Ira Rubini, eccoci, ecco, qui Ira.
Scusa se questa intromissione, sono due i versi che Enrico Pittaluga di Generazione Disagio ha fatto ieri a Calto.
Perfetto.
Uno è l'inno alla gioia, perché oggi sono domani saranno al Parlamento Europeo di Bruxelles per
sì.
un flash mob.
Sì.
E poi invece il 27 c'è la competizione nelle Fiandre di Verso del Gabbiano,
certo.
In cui loro probabilmente accenneranno a Bella Ciao, quindi ce le abbiamo tutte e due.
Perfetto, adesso con i nostri ornitologi all'ascolta daremo dei voti ai nostri ospiti. Allora, intanto benvenuti e scusatemi l'attesa, ma come capite non poteva l'armadillo lasciarsi sfuggire un piatto così ghiotto. Allora, benvenuto a Rosario Balestrieri, ornitologo della stazione zoologica Anton Dorn. Buongiorno Rosario.
Buongiorno Cecilia.
Buongiorno a Nicola Norante, che spero non si sia scandalizzato, è presidente del gruppo Molisano Studi Ornitologici. Buongiorno.
Buongiorno Cecilia, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, ho deciso di iniziare in questo modo un po' scherzoso la nostra puntata di oggi, che invece parla di qualcosa di molto serio, e tra poco ci arriviamo, ma intanto, insomma, io vi faccio sentire queste esibizioni, diciamo così, e vabbè, vediamo come sono. Parto con la prima.
Oh, 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 oh,
E questo, come tutti avranno capito, è l'inno alla gioia di Beethoven, peraltro l'inno della Unione Europea, e poi insomma, io, il vostro silenzio mi fa paura, Rosario.
Se io lo sentissi in natura penserei più a un gabbiano sofferente che non a un uccello gioioso, cioè, penserei più
concordo.
A che... Sì, che ha un individuo che ha molte difficoltà.
Ok, allora sentiamo se va meglio con Bella Ciao, vediamo che sono proprio pochi secondi, un secondo, via.
In tono un motivetto come fossi un gabbiano.
Ecco, qui non mi sembra che vada meglio, però...
Sì, diciamo, questo è un gabbiano che ha mangiato male, ecco, che ha mangiato, che ha fatto stato in discarica, ecco.
Infatti Rosario è anche allegro.
Sì, infatti.
Va bene, allora scusa, insomma, abbiamo iniziato col sorriso questa nostra puntata, ma anche perché in qualche modo sorridiamo per una cosa molto bella. In Molise sono state individuate e inanellate i primi 5 esemplari di Frattino. Il Frattino è un piccolo uccello marino. Rosario Balestrieri, dacci due tratti sul Frattino, per favore.
Allora, il Frattino è un caradriforme, volendo essere, diciamo, tecnici, del gruppo, diciamo, di quelli che vengono definiti in maniera più semplice piccoli trampolieri, uccelli limicoli. È un uccello che pesa circa 40 grammi, ha un'ala lunga circa 110 mm, quindi 10 cm, e quindi le sue minute dimensioni e una livrea assolutamente mimetica fanno sì che, nonostante abiti litorali sabbiosi, può risultare anche assolutamente invisibile. Ancora più invisibili possono apparire le sue nidificazioni, visto che depone le uova a terra direttamente sulla sabbia, che queste sono molto mimetiche, e per questi motivi, visto che questa sua nicchia ecologica in realtà soprattutto in primavera estate è una importantissima nicchia economica per l'Italia, questo ha fatto sì che c'è stato un repentino declino negli ultimi 20 anni. Ma il Molise, da questo punto di vista, come poi ci dirà meglio Nicola, risulta essere un caso anomalo in cui c'è stato addirittura un incremento di coppie e non un dimezzamento come è avvenuto in tutto il resto d'Italia.
Senti una cosa, Rosario Balestrieri, la novità, diciamo così, di cui andiamo a parlare è il fatto che questi 5 frattini, ricordiamo specie delicatissima in un equilibrio fragilissimo, sono stati inanellati con delle marcature colorate. Certo, tu ci hai detto che la livrea è mimetica e uno dice forse è per quello?
Allora, la marcatura colorata è un modo per definire... diciamo il tipo di anello. Questo anello, a differenza di quelli che tradizionalmente vengono messi, è leggibile a distanza. Il primo anello che si mette quando si marca un individuo è metallico, e per poter leggere il codice, che è fondamentalmente l'equivalente del numero della nostra tessera d'identità, che poi viene inserito in una banca dati internazionale, l'anello metallico con questo codice lo si può leggere solo se lo si ricattura, che è un evento molto raro, ricatturare un uccello come il Frattino. Per cui in questa particolare occasione, e come prevede e coordina l'ISPRA da un po' di anni a questa parte all'interno del progetto Alexandrinus, sono stati applicati questi anelli colorati, quindi anelli che i fotografi o persone con munite di un binocolo o anche ad occhio nudo con gli individui più confidenti, quelli che si possono avvicinare, è possibile leggerlo a distanza, anche perché si compone di sole 3 lettere, quindi le lettere sono belle grandi. Nel nostro caso hanno l'anello di colore giallo, le lettere sono nere, si vede facilmente il codice, e questo codice consente di identificare quindi quell'individuo e dare ad essere sicuro che si tratti di lui, e comprendere quindi spostamenti, longevità, fedeltà al partner e tante altre cose che ci aiutano a tutelarlo.
E a questo punto io vado da Nicola Norante, ripeto, presidente del gruppo Molisano Studi Ornitologici, per chiedere, è cambiato, insomma, per quello che sono i vostri dati, le vostre osservazioni, è cambiato il trend di nidificazione del fratino?
Sì, negli ultimi anni sì, abbiamo assistito tutti a un calo, come ha già detto il collega Balestrieri. In pratica tutti quelli che erano i nostri dati negli anni 70 portavano una popolazione costiera, soprattutto a sud del comune di Campomarino, di circa 50, solo in quel tratto mediamente di circa 50 coppie. Da 50 coppie siamo passati a 2 coppie. Questo sicuramente è dovuto al disturbo antropico,
sì,
che interessa il litorale italiano in concomitanza della nidificazione di questo caradriforme. Quindi la coincidenza fa sì che ci sia un disturbo diretto verso la nidificazione, e anche, come diceva Rosario, il fatto che le uova sono mimetiche, molto spesso possono essere anche calpestate involontariamente.
Sì.
Ma secondo me il problema principale, e mi riferisco a quella popolazione che viveva in questo territorio, la diminuzione, essendo proprio questo territorio un territorio altamente selvaggio, quindi non essendoci disturbi antropici, il problema è da ricercare da un altro punto di vista e sotto un altro aspetto, che è quello dell'erosione. Noi siamo passati da una spiaggia che era larga in alcuni punti anche 100 metri dalla duna,
sì,
ha una spiaggia che è di 2 metri, quindi non c'è lo spazio vitale, lo spazio di osservazione che la specie ha in sé per evoluzione, e tra l'altro quindi non c'è lo spazio di osservazione per mettersi al sicuro nel momento in cui arriva un predatore, oppure anche un animale, un gabbiano, una cornacchia, anche un cane lungo la battigia. E questo fa sì che le coppie si siano allontanate da questo territorio e concentrate, guarda caso, proprio in una zona molto antropizzata. Perché insediarsi in una coppia antropizzata e nel 2024 raggiungere un trend di 51 coppie, quelle che abbiamo scoperto,
sì,
51 coppie che hanno portato in libertà oltre 100 fratini. Quindi perché? Perché
sì,
le politiche che sono state attuate in questo territorio, parlo del comune di Termoli, al nord del comune di Termoli, che incarica noi ornitologi ad effettuare un monitoraggio e a dare le direttive che devono seguire le amministrazioni nella pulizia delle spiagge, che
certo,
ahimè sono sempre un ricettario di plastica, polistirolo ed anche tronchi, materiale organico che io ho suggerito sin dal, almeno da 10 anni a questa parte, di accumulare ai piedi della duna. E questo consente due vantaggi. Uno, quello di ricreare la duna, perché la sabbia che viene accumulata sulla duna trova un ostacolo e quindi si accumula dietro l'ostacolo. Per secondo, infatti molti rami che noi abbandoniamo ai piedi della duna, l'anno successivo non li vediamo più perché vengono completamente coperti dalla sabbia.
Sì,
quindi
sì,
sinonimo che questa tecnica funziona, ma tra l'altro fornisce humus per le piante pioniere che imprigionano la sabbia e costituiscono una duna, da duna mobile a duna fissa. Questo ha elevato, cioè la spiaggia si è allargata molto.
Certo, quindi ha creato per il fratino un habitat favorevole, e loro
ricreando una duna.
Certo.
Con questo tipo di intervento.
Certo. Rosario Balestrieri, ma che cosa sappiamo su questa specie, infatti, ad esempio, quanto vive un frattino? Vivono in coppia o vivono anche in colonia, diciamo così?
Allora, diciamo che per rispondere a queste domande l'inanellamento è proprio fondamentale, perché appunto sono specie che di cui i dati eventuali in creatività sono poco significativi, e gli anelli proprio ci consentono di rispondere a questa domanda. Infatti per adesso sono sbalorditivi i dati in tal senso. Basti pensare che una delle fratine più, il fratino più anziano d'Italia è una femmina che viene chiamata la vecchietta di Senigallia,
sì.
Ed è stata marcata 17 anni fa da adulta, quindi aveva già un'età indeterminata, per cui in teoria potrebbe avere anche 25 anni sta fratina, quindi in questo caso datiamo più l'età dell'anello che non quella dell'individuo,
sì.
Ma ci fa pensare che questi animali, da un punto di vista della longevità, possono diciamo stupirci, in quanto di solito si collega la longevità di una specie anche alla sua taglia dimensionale, e quindi si può pensare che un grosso papagallo, un albatros o un grosso rapace possa vivere appunto 30-40 anni, beh, gli albatros arrivano anche a 70 anni,
sì.
Ma un fratino di 40 grammi magari vivere molto meno. E invece i dati di inanellamento di questo progetto, che appunto da circa 15 anni marca o poco più marca fratini in tutta Italia, ci suggeriscono che i fratini hanno una longevità importante, che può arrivare tranquillamente a 25-30 anni,
sì.
Questo ci dimostra un aspetto che, da un punto di vista della conservazione, è fondamentale. Se è vero che le uova, quindi le vite potenziali, e i pulli sono importantissimi e la loro sopravvivenza è assolutamente necessaria per il sopravvivimento della specie, lo è ancora più importante quella degli adulti, perché sono gli individui che escono dalla fase critica di uovo e di pullo, cioè la fase in cui questi animali fondamentalmente non volano,
sì.
E poi per la loro strategia riproduttiva, che prevede individui longevi, capaci di riprodursi appunto tutti gli anni e più volte l'anno, perché il fratino può fare anche più nidi e delle covate sostitutive qualora le uova vengano distrutte, e questa loro capacità degli adulti a far sì che questa specie ha ancora delle possibilità, ecco.
Ecco, ma in fatto di mobilità, cioè questi fratini, non ho capito se vivono appunto in colonie o se le coppie se ne stanno per i fatti loro.
Fanno delle coppie, diciamo che nel periodo riproduttivo sono abbastanza territoriali, nel senso che possono stare anche abbastanza vicine tra di loro, ma non hanno uno spirito di colonia come avviene,
okay.
Con le esterne, con le gabbiane, che quindi fanno gruppo coeso,
sì.
E magari attaccano un predatore insieme, lo mobbano per allontanarlo. Nei fratini hai nidi distanti comunque vari metri l'un dall'altro. Proprio in Molise, quando sono andata a inanellarli, c'erano dei nidi molto molto vicini, che erano distanti circa meno di 10 metri l'un dall'altro, però è un'eccezione, di solito ci sono varie decine di metri fra un nido e l'altro.
Senti, peraltro mi vengono naturalmente, tu sai che sono in picciona, un sacco di domande, perché mi viene da dire, in effetti molto spesso gli uccelli marini vivono in comunità, in gruppi, mi sembra che il fratino sia forse un'anomalia, ma non apriamo quella porta, perché se il tempo non ci basta e noi dobbiamo...
La tua intuizione è vera, cioè gli uccelli canonicamente considerati marini, cioè gli,
sì.
Uccelli pelagici, a differenza,
sì.
Del fratino, che invece è un uccello costiero, nella fase riproduttiva sono quasi tutti coloniali, quindi la finisco qui, perché sono un po' preparato per ore, non
esatto,
educato.
Però ci torniamo magari, Rosario Ballestieri. Invece vorrei tornare al nostro Nicola Norante, perché allora abbiamo capito che questa azione virtuosa, mi viene da dire, che il Comune di Termoli ha adottato su vostro suggerimento, ha dato dei risultati davvero straordinari per quel che riguarda la conservazione, la tutela del fratino, ma quindi questo esempio può essere esportabile, cioè come si agisce con le amministrazioni perché adottino delle misure importanti che danno poi dei risultati concreti così tangibili.
Assolutamente sì, questo protocollo, chiamiamolo, visto che parliamo di amministrazioni, è assolutamente da estendere. Estendere per cercare anche di arginare un fenomeno naturale legato anche al clima, che è quello dell'erosione, certo, che nell'Adriatico è molto presente. Il nostro studio, che ha previsto un paio di anni fa addirittura la recinzione delle dune con dei paletti non impattanti, quindi materiale,
sì,
organico,
sì,
e inserire su ogni essenza vegetale il nome scientifico e la distribuzione. Questo ha consentito di agevolare il raggiungimento della bandiera blu,
sì,
il comune di Termoli, anzi un comune romagnolo ha chiesto copia di questo nostro progetto per attuarlo in Romagna. Questo certo non è facile, non si può fare un ciclostile e mandarlo a tutti i comuni costieri d'Italia,
certo,
mi sembra una cosa un pochino difficile, però attraverso i mezzi di comunicazione come la radio, la TV, internet, bisogna in qualche modo cercare, noi cerchiamo anche come gruppo di diffondere queste notizie e il metodo adoperato in modo che venga in qualche modo copiato, una brutta parola.
Mi piace pensare che possa diventare contagioso, eh? Che dice?
Contagioso, esatto, mi ha tolto la parola. Ma quindi, poiché a questo modo di utilizzare, di pulire, rispettando le distanze dalla battigia e le distanze dalla duna, soprattutto nei siti di importanza comunitaria, in Molise ci sono, come ci sono anche in tutte altre parti d'Italia, assolutamente non andando in profondità con dei rastrelli che proprio non sono dei rastrelli, perché il rastrello, sì, è vero che pulisce meglio, però noi non vogliamo questo, vogliamo che non distrugga il substrato necessario per l'alimentazione del fratino, perché
certo,
in questo caso è lui l'indicatore biologico, è lui che ci dice che stiamo operando bene, perché torna a nidificare e sempre con più coppie.
Sì.
Questo risultato di 51 coppie, che se non sbaglio è il più alto d'Italia, è stato raggiunto in meno di 7 anni. Quindi non ci vuole un secolo per ripristinare quello che è successo in Molise. E dico, e lo dico a parole cubitali,
sì,
a nulla servono le scogliere in mare, le lunghe scogliere che sull'Adriatico vengono messe da decenni,
sì,
perché non hanno contribuito se non proprio a ridosso delle scogliere stesse. Sì, offrono sicuramente un nuovo habitat per la fauna marina, questo senza dubbio, punto di nidificazione, di riproduzione della fauna marina e anche di ricovero della fauna marina, che poi è anche alimento per i gabbiani e gli uccelli marini.
Sì.
Però dal punto di vista dell'erosione fa molto poco, quello
certo,
che fa tanto è l'accumulo della duna, la duna in estate poi la restituisce alla spiaggia.
E peraltro mi faccia dire, in tempi come questi, appunto, di riscaldamento globale, quindi di in prospettiva innalzamento dei mari e via di seguito, questi sistemi di protezione, di aiuto alla natura per la ricostruzione del suo territorio che noi abbiamo devastato, diciamo così, è un sistema assolutamente da diffondere, su cui ragionare molto, compreso la sensibilizzazione proprio delle persone che devono capire anche lì che quelli sono habitat per gli animali, non per noi soltanto.
Ha detto benissimo, è un obbligo che abbiamo. È un obbligo presente e un obbligo futuro.
Io torno proprio in finale a Rosario Balestrieri, ornitologo della stazione zoologica Anton Dorna, perché ho visto, ho letto che questi cinque frattini che sono stati inanellati con questo nuovo metodo colorato hanno dei nomi. Allora, un paio ci sono arrivata da sola, perché uno si chiama Charles e un altro si chiama Anton. Che nomi sono?
Allora, sì, ho diciamo, voluto celebrare chi in passato, più o meno diciamo, remoto o recente, si è battuto per, diciamo, per il pensiero scientifico e la sua evoluzione e per la conservazione della natura. Perché mi sembra importante, proprio adesso, dove diciamo, si confonde il paper scientifico con la chiacchiera da bar,
sì,
e sembrano valere uguale, diciamo, dare una nota di merito o un motivo di ricordo a chi la scienza l'ha fatta sul serio o si è battuta per essa. E quindi da naturalista non potevo che iniziare con Darwin, anche se forse diciamo, è tra i più celebrati fra i nomi scelti fino adesso. Poi diciamo, sono passato ad Anton Dorn per motivi anche d'ufficio, non sto scherzando. No, con tutto l'amore.
Se no ti licenziavano, dici.
No, tra l'altro, diciamo, c'è un bel rapporto fra Darwin e Dorn, diciamo, c'è un rapporto epistolare, c'è tutta una lunga storia estremamente affascinante che poi qualche volta se vuoi raccontiamo.
Sì.
E poi proprio in occasione del periodo storico ho dato il nome di Sofia per celebrare la prima donna assunta già nell'Ottocento nella stazione zoologica Anton Dorn. Poi i due nomi sono sempre di donne, Diane in onore di Diane Fossey,
sì,
che ha dato la sua vita per la tutela dei gorilla, e l'altra forse meno nota ai non ornitologi, che è Eleonora di Alborea, che già nel Medioevo aveva emanato degli editti, era una governante molto potente,
sì,
per tutelare i rapaci in Sardegna, non far saccheggiare i nidi che in quel periodo venivano attenzionati soprattutto da chi praticava la falconeria. E quindi grazie a queste norme ha salvato molti diciamo, rapaci in Sardegna, e per questo motivo diciamo, a lei è ispirato il falco Eleonore, ho detto falco della regina,
sì,
e quindi mi faceva piacere rimembrare questa storia.
È bellissimo. Allora io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, lo ricordo, Nicola Norante, presidente del gruppo Molisano Studi Ornitologici, per questo preziosissimo lavoro che avete fatto e che immagino vi riempia anche di grande soddisfazione.
E torneremo a fare a presto, secondo ciclo.
Molto bene. E naturalmente il nostro Rosario Balestrieri, ornitologo della stazione Anton Dorn, e vi lascio con il messaggio
Posso solo citare e ringraziare, perché mi sembra doveroso,
certo,
le persone che collaborano a questo progetto del Fratino, che sono anche gli amici dell'Ambiente Basso Molise, che mi sembrava carino citare.
Assolutamente. Invece c'è al volo, Max chiedeva, ma dove ci si può documentare? C'è qualcosa da leggere per approfondire?
Su che fronte?
Su questo del Fratino, insomma.
Sul fronte Fratino, sulle pagine dell'ISPRA c'è proprio il dettaglio del progetto con un bellissimo documentario che si chiama, lo trovo anche su YouTube, La Casa di Sabbia.
Perfetto.
Molto molto bello.
Molto.
Per quanto riguarda diciamo invece l'altro aspetto, Dune e Sabbia, passo la parola a Nicola che lo ha citato.
Nicola? Nicola?
Scusami Rosario.
No, diciamo, per l'aspetto rispetto alla gestione della duna, vogliono sapere dove possono documentarsi, se c'è qualche paper di riferimento, qualche pubblicazione.
Insomma, sulla pagina Facebook del gruppo Molisano Studi Ornitologici vengono pubblicati i dati relativi ai censimenti fatti sulla costa con il contributo, come diceva Rosario, di Ambiente Basso Molise, che si dedica totalmente al monitoraggio della specie.
Perfetto, allora io vi ringrazio molto, scusate ma il tempo è proprio finito. Allora ringrazio moltissimo Nicola Morante, presidente Gruppo Molisano Studi Ornitologici, Rosario Ballestieri, ornitologo della stazione Anton Dorna. Grazie per essere stati qui.
Ciao Cecilia, grazie, a presto.
E buon 25 aprile anche a voi. Ciao, ciao.
Grazie, a presto.
Buongiorno, grazie. E io me ne vado, ci vediamo domani in piazza e poi con l'armadillo torniamo lunedì prossimo. Ciao, ciao.